Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolo Vecchia. C'è di buono, è di nuovo qui con voi ogni domenica dalle 12.30 alle 13 su queste frequenze. L'appuntamento con una trasmissione che vi parla di cultura gastronomica, di cibo, di cucina, di ristorazione, di alimentazione, dei tanti possibili argomenti che ci vengono forniti e proposti appunto dal vasto mondo del cibo, della cucina. Soprattutto parleremo di e con persone che dedicano la propria intelligenza, la propria sensibilità, il proprio lavoro, una parte almeno della propria vita a questi temi e che, raccontandoci un po' anche della propria storia, ci aiuteranno a capire meglio questi argomenti, cosa che credo sia utile e importante per conoscere meglio, in maniera più approfondita, poi ciò che ci piace, quello che consideriamo buono, quello che andiamo a mangiare da qualche parte o che portiamo sulle nostre tavole. Per questa stagione inizieremo oggi con il racconto di un libro, ma anche di una storia professionale, di una giornalista che credo abbia dedicato appunto buona parte della propria vita, del proprio lavoro, ad aiutare a comprendere meglio questi temi e questi argomenti. Ve la presento tra pochissimo, vi ricordo soltanto due cose. La prima è che se volete scrivermi per proporre degli argomenti o per fare delle osservazioni, la mail è vecchia@radiopopolare.it, e invece se volete recuperare anche le puntate delle passate stagioni di C'è di Buono, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it. Eccoci qui, come vi dicevo poco fa sulla sigla, iniziamo una nuova stagione di C'è di Buono e quindi ho il piacere di introdurre la prima ospite. Sono davvero contento di poter iniziare questa nuova stagione della trasmissione dando il benvenuto ad Anna Prandoni, grazie di essere con noi. Ciao,
ciao
Anna.
Ciao, grazie mille a te.
Anna Prandoni che raccontiamo nel suo percorso professionale, oltre che nel libro di cui poi ci racconterà e di cui discorreremo insieme. Anna Prandoni è certamente una delle firme di primo piano del giornalismo gastronomico italiano. Nel corso della sua carriera ha, tra le altre cose, diretto per alcune stagioni la più storica testata dedicata alla cucina, alla gastronomia, che è appunto La Cucina Italiana. Oggi è direttrice responsabile delle pagine gastronomiche dell'Inchiesta, L'Inchiesta Gastronomica, e ha pubblicato da poco, proprio con l'Inchiesta Book, il libro Il Senso Buono. Ad Anna Prandoni però, come prima cosa, chiedo, hai iniziato a fare la giornalista, a occuparti di giornalismo, magari, se ricordo bene, anche passando dagli studi di Radio Popolare, e a un certo punto hai deciso, come succede, di occuparti di gastronomia, di cucina. Com'è successo, Anna?
Beh, è successo portando il budino ubriaco a Sergio Ferrentino qui in uno studio di Radio Popolare.
Ah, caspita, cioè c'è una responsabilità diretta da parte di una delle colonne storiche di Radio Pop. Com'è andata?
Beh, è andata che ero un'ascoltatrice fin da quando la radio è nata, e perché a casa mia si ascoltava praticamente sempre e solo, anche oggi si ascolta sempre e solo Radio Popolare, e sono venuta qui a portare il budino ubriaco, che era un mio cavallo di battaglia, okay, prima di cominciare la mia carriera nel settore, e poi ho fatto la stalker, sì, finché Sergio finalmente mi ha fatto venire qui a lavorare, perché ho lavorato per un pochino a Radio Popolare mentre studiavo. E lì è stata un po' l'illuminazione per la radio, che è rimasta nel mio cuore, sì, ma soprattutto per l'idea di raccontare il mondo. Uh-huh. E poi in realtà il cibo è stato un caso, io dico sempre così, perché io ho iniziato poi ufficialmente, diciamo, a fare la giornalista alla Prealpina, okay, perché sono di Busto Arsizio. Poi ad un certo punto, magicamente, nella mia carriera è arrivata La Cucina Italiana, e lì è stato veramente, non so, tipo sì, l'ispirazione totale, e lì ho capito che quello poteva essere un settore che mi piaceva davvero tanto e mi ci sono immersa da non gastronoma per nulla, perché nella mia famiglia la cucina è sempre stato un accessorio.
Ok.
Cioè non, a casa mia non c'è mai stato il quaderno delle ricette di famiglia, non c'è mai stata questa ispirazione grande per l'enogastronomia. Diciamo che ho iniziato io, fin da bambina, avevo questa insana passione per il dolce forno. Non so se ce l'avevi anche tu il dolce forno. No?
Non ce l'avevo, ma mi sarebbe piaciuto.
Vedi, io invece ce l'avevo perché me l'hanno regalato e io ce l'ho ancora peraltro e funziona. Okay. E cambiavo le ricette.
Vabbè.
Sì, perché non mi piacevano quelle che ci proponevano nel ricettario. E poi un'altra cosa che facevo spessissimo era ritagliare le recensioni dei ristoranti dall'Espresso di mio papà. E da grande volevo scrivere le recensioni dell'Espresso e poi a un certo punto l'ho fatto.
Quindi alla fine sei una persona che ha realizzato almeno alcuni dei propri sogni d'infanzia, possiamo
decisamente
dire così.
Decisamente sì, e mai come adesso ti devo dire, perché in tutti i vari passaggi, che sono stati tutti passaggi veramente belli e importanti, credo che quest'ultimo sia proprio la realizzazione del sogno da bambina, perché io da bambina, io mi ricordo, ero seduta in secondo banco in seconda elementare e alla classica domanda della maestra, anzi del maestro, perché io avevo un maestro, che lavoro vuoi fare da grande? Io ho detto la giornalista.
Ok.
Poi c'è stata questa illuminazione nel mondo della cucina e adesso penso di aver messo insieme le due cose, di fare la giornalista nel campo dell'enogastronomia.
Da quando ti sei affacciata a questo mondo piuttosto variegato e articolato, io credo che il modo in cui parliamo di cucina, di ristorazione, di alimentazione anche, il modo in cui anche le testate giornalistiche dedicano spazio a questi argomenti si è cambiato in maniera sostanziale. Oggi, come racconteresti l'impostazione, la linea editoriale, quello che ti interessa come obiettivo giornalistico per il lavoro che stai facendo in questo momento, quindi l'inchiesta gastronomica? In che modo cerchi di interpretare quel ruolo?
Ho lavorato per tantissimi anni, quasi 15 anni, alla cucina italiana e lì il focus erano le ricette,
sì,
che sono state veramente il mio per tanto tempo. Ed è un tema, vale,
certo,
anche perché hanno una visibilità enorme e bisogna essere capaci di scrivere anche quelli. È un lavoro giornalistico a tutti gli effetti anche quello, come è un lavoro fare la critica gastronomica, anche quello è un lavoro, è una specializzazione. Però io credo che da quello a oggi finalmente forse siamo a un livello successivo. È un modo di lavorare, di pensare sull'enogastronomia che si è evoluto molto, come si è evoluto il consumatore, il cliente dei ristoranti, ma anche chi compra le cose da mangiare tutti i giorni. Siamo a un punto in cui la riflessione può essere ulteriore, può passare a un livello superiore. E io sto cercando di raccontare quella cosa, quindi non semplicemente l'ingrediente, non semplicemente la storia del produttore o quel ristorante o la ricetta, ma la riflessione intorno a questo settore. Vorrei che avesse uno spunto il più possibile anglosassone.
Ok.
Quindi non ci schieriamo, non prendiamo delle posizioni, semplicemente cerchiamo di raccontare nel miglior modo possibile tutto quello che sta attorno a questo settore, concentrandoci sulla parola magica che per me in questo momento è dipende. Cioè siamo in un mondo pieno di io te la dico così ed è la verità.
Sì.
E se è nero è nero, se è bianco, io penso che purtroppo la realtà è fatta di tantissime scale di grigi. Ecco, noi cerchiamo di andare a raccontare tutte quelle scale di grigi perché ci piace rendere semplice un discorso molto complesso provando a non semplificare troppo, a non banalizzare, ecco.
Credo che nelle tue parole, in quello che ci stavi dicendo ora, ci sia un elemento che poi ritroviamo, credo, in maniera abbastanza diretta nel titolo di questo libro, il libro di cui parliamo oggi con Anna Prandoni, che vi ricordo è uscito per l'inchiesta Book, si intitola Il senso buono e l'elemento è il buon senso. Immagino che in questo titolo tu ci stia dicendo che forse nello sguardo che tu vuoi dare oggi di questo vasto mondo, hai notato una necessità, un'esigenza di applicare il buon senso.
Sì, che insomma non è che proprio ho inventato l'acqua calda, come dire. Scherzando dico sempre che è un libro democristiano. avendo detto prima che ascolto Radio Popolare da 47 anni, direi che non può, insomma, sapete benissimo che non posso esserlo, ma in un mondo così polarizzato, sì, io credo che l'unica strada possibile in questo momento, l'unica strada delle persone consapevoli, debba essere la strada del buon senso. Anche perché purtroppo, a furia di parlare per slogan, che sono più facili, io lo so, me ne rendo conto, e bucano di più,
certo,
abbiamo impoverito tantissimo la nostra riflessione su qualsiasi tema, su questo argomento ancora di più, perché è un argomento tutto sommato facile, che tutti pensiamo di maneggiare senza alcun problema, e continuiamo a dire delle frasi che qualcuno ci ha detto, che abbiamo sentito, che per noi ormai sono la verità assoluta. E purtroppo, andando a scavare, andando a lavorare insomma su questo piccolo volumetto, mi sono resa conto che il 95% di quello che noi pensiamo che sia vero,
sì,
dipende. Non è proprio sempre vero. E allora l'unica strada possibile forse è veramente quella del buon senso, che è poi diventato senso buono per ovvie ragioni, insomma,
certo,
di tema.
Ma anche di gioco, mi sembra, nel senso che in fondo in questa specie di sottotitolo, che poi sono una serie di antinomie che ritroviamo anche all'interno dell'impostazione del libro, più cibo meno food, più cuochi meno chef, più vino meno sommelier, che troviamo appunto sulla copertina del libro, mi sembra che tu stessa giochi con degli slogan che poi fai diventare discorsi molto più articolati, mostrando anche i dipende del caso a seconda dell'antinomia scelta. E io ne scelgo subito una, che è più cibo meno food, dato che mi sembra sia un buon punto di partenza per entrare in questo libro, e anche perché devo confessarti che quando ho iniziato a fare questa trasmissione ormai diverse stagioni fa su Radio Popolare, mi sono detto da subito che non volevo utilizzare il termine food, ma in più di un'occasione mi sono accorto che quando dicevo cibo, quando usavo la parola cibo, mi sembrava di usare come una parola un po' nuda, un po' inadeguata, un po' umile, e in realtà è un tic, è qualche cosa di indotto. Ecco, dal tuo punto di vista, al di là delle mie timidezze di qualche anno fa, che cosa significa dire oggi più cibo meno food?
Riflessione che ho fatto per un sacco di tempo. Quando io ho iniziato questo lavoro ormai 25 anni fa, nessuno si sarebbe mai sognato di dire food, ma nessuno,
sì,
nessuno. Non se ne sentiva l'esigenza. Poi ad un certo punto questo argomento è diventato intrattenimento e quindi ci siamo allontanati dal suo valore di nutrimento, uh-huh, e l'abbiamo fatto diventare una cosa di puro entertainment. Io do la colpa, tra tutte le virgolette, alle trasmissioni televisive, no? Uh-huh. Che hanno un sacco di hanno avuto un sacco di pregi, perché comunque ci hanno in qualche modo avvicinato a questo tema, ci hanno acceso certe lampadine, ma hanno reso questo argomento anche un fattore di intrattenimento puro. Io non so se ti ricordi all'inizio di MasterChef, quando gli chef assaggiavano e se era una cosa che non andava bene secondo loro buttavano il cibo.
Certo.
Quello lì era food.
Sì.
E aveva perso completamente il suo valore intrinseco, che io continuo a dire sta cosa, ma è vera. Quello che mangiamo diventa noi, fa parte di noi, diventa parte integrante di noi. Non possiamo A, buttarlo, perché non è etico. B, non possiamo mangiare delle cose fatte male. C, e su questa cosa veramente sto prestando tantissima attenzione, non possiamo mangiare delle cose che sono state fatte da qualcuno che non è stato pagato a sufficienza, che non era nelle condizioni di salute adeguate, che non aveva tutte le tutele possibili. Racconto sempre questa storia. Tu sei a pranzo, ti sei appena scolato la pasta, ci hai messo su il tuo bel pomodoro, accendi la TV o ascolti Radio Popolare e senti che un bracciante è morto oppure un bracciante è stato sfruttato e ti indigni, ed è giusto, e ovviamente il caporalato esiste. Ma se tu quel sugo di pomodoro che stai mangiando l'hai pagato 0,99 al supermercato, parte del problema sei anche tu. Poi è ovvio che questo sia un po' un discorso, se vuoi, elitario, perché io mi posso permettere di comprare una salsa di pomodoro che costa più del primo prezzo del supermercato. Ma se io evitassi, per esempio, di spendere tanti soldi per del cibo a zero calorie, o evitassi di buttare il 30% di quello che compro, cosa che ormai facciamo tutti perché certo, sono dati statistici, ecco, concentrare un po' il mio budget alimentare su qualcosa di buono da tutti questi punti di vista, forse è un'attività a cui dovremmo prestare un pochino più di attenzione.
In fondo di questo argomento, di queste cose, tu parli diffusamente sia nel primo che nel secondo capitolo. In questo caso le antinomie a cui facevo riferimento sono più etica del cibo e meno industrializzazione per quanto riguarda il capitolo 1, più produttori meno supermercato per quanto riguarda il capitolo 2, da cui io almeno leggendoli ho tratto un messaggio, comunque un'idea che mi sento di condividere appieno, cioè il fatto che è necessario fare un pochino più di fatica, dedicare un po' più di impegno, di tempo, magari anche un pochino più di spesa in funzione anche dei ragionamenti che facevi tu sullo spreco e sul risparmio che si può fare in altre direzioni. Però appunto siamo stati abituati anche a considerare il cibo come una delle commodity che devono essere più veloci, più efficaci, che ci devono impegnare meno tempo, e i risultati sono poi questi. È così difficile secondo te provare a raccontare alle persone là fuori, senza sembrare i soliti matti scocciati, che serve impegnarsi un po' di più per mangiare meglio?
Non lo so, io ho deciso che però questa è la mia battaglia personale e quindi la porterò avanti. Serve, è necessario, ritorno sulla frase che ho detto prima, quello che mangiamo diventa parte di noi. Una frase che mi diceva sempre lo chef, il primo chef che ho conosciuto alla cucina italiana: se spendi di più per l'olio che metti nel motore della tua auto rispetto a quanto spendi per l'olio che condisce la tua insalata, hai un problema, ma è un problema tuo davvero. Allora, ti faccio questo esempio. Io quest'estate ho usato una delle mie settimane di vacanza per andare a fare l'enologo, finto enologo, nel senso che ho affiancato un enologo e sono stata con lui per una settimana.
Sì.
Io ti giuro che non potrò mai più spendere 3,90 euro per una bottiglia di vino, mai più, perché ho capito quanta fatica vera si fa, quanto è difficile quel lavoro, quanto è pieno di insidie. Quanto veramente queste persone sono votate a fare questo lavoro fatto bene, e bisogna andarli a cercare e premiarli.
L'esperienza di cui raccontavi poco fa mi aiuta anche a parlare del capitolo 9, che poi è quello che porta alla conclusione del libro, in cui tu, parlando di più vino meno sommelier, racconti anche di alcune diversità, diciamo, tra quello che è il mondo del cibo e di tutta la comunicazione, l'aspetto calorizzazione, l'analisi del mondo del cibo e quello del vino. Ci sono delle differenze anche proprio nel modo in cui si è parlato di questi argomenti. E per te che cosa significa dire più vino meno sommelier? Perché hai voluto dare questo titolo?
Allora, sul mondo del vino sto riflettendo da un paio d'anni e molto. Ho parlato con tantissimi produttori e tantissimi sommelier, tantissimi enologi, e mi sono resa conto che la nostra narrazione, nostra intendo dire dei giornalisti che si occupano di questo settore, si è sempre fermata nel mondo del vino a: metto il naso nel bicchiere, roteo il bicchiere e inizio a sparare cose. Questa cosa ha allontanato tantissimo il mondo delle persone normali che il vino lo bevono a tavola quotidianamente e di sicuro non sentono la sella di cavallo bagnato, no?
Certo.
E forse non serve nemmeno che la sentano, chi se ne importa? Nel senso, se il Master of Wine sente quelle note e me le racconta in un'occasione particolare, bene. Ma se noi magari alle persone proviamo a spiegare il vino dal punto di vista della produzione. Gli spieghiamo una cosa banale, che secondo me nessuno di noi pensa davvero, che il vino si fa una volta l'anno. Mm-hmm. Una frase che mi ha detto Nico Romito, un grande chef tristellato. Lo chef fa teatro, l'enologo fa cinema. Lo chef ogni sera va in scena, ogni certo. giorno va in scena, e al limite un piatto lo può sistemare, no? Un enologo no, un enologo fa il vino oggi, proprio in questo periodo, perché è periodo di vendemmia, deve andare bene subito. E quella è la sua occasione durante l'anno di darci il suo prodotto. Questa cosa dipende da un miliardo di cose. Mm-hmm. Non solo quelle che possiamo, a cui siamo abituati a pensare, tipo il clima, no? Va bene, ok. La grandine, gli animali che mangiano l'uva, no? Ma anche che tipo di affinamento farà quel vino, che tipo di lavoro farà l'enologo in cantina, ma anche da fattori come la potatura della vigna.
Sì.
E a un certo punto sono stata fulminata sulla via di Damasco su questa cosa della potatura della vigna e ho pensato, ma veramente questa cosa specifica influenzerà il vino che verrà? Sì, non solo, influenzerà il numero di anni che quella vigna potrà vivere e darmi un vino, un'uva buona. E addirittura su quanto quella vigna starà bene e quindi farà stare bene quel terreno su cui poggia. Tutta questa roba, ma chi ce l'ha mai raccontata? Ma perché non la raccontiamo? Ma perché non facciamo capire alle persone appunto che tipo di fatica, di impegno serve per produrre quello che mangiamo? Ecco, questa narrazione secondo me vale la pena di farla oggi. Siamo a un momento successivo rispetto al è rosso.
Vado a chiudere con un'ultima domanda che potrebbe prenderci un'altra puntata intera, ma invece il mandato è di riassumere, perché se diciamo più cuochi meno chef, evidentemente entriamo all'interno di una dicotomia che ha a che fare anche con mille questioni un po' polemiche, mille cose che sono state dette e scritte, e anche forse quello che oggi stiamo vivendo è il ritorno alla normalità dopo alcuni anni di ipercomunicazione, di ipervisibilità. Ecco, per te nuovamente che senso aveva dire più cuochi meno chef?
Beh, intanto era rendere omaggio a una delle persone che dal punto di vista professionale mi ha segnato di più, cioè il signor Marchesi, uh-huh. Con cui ho avuto il privilegio di poter lavorare per un po' di anni. Lui non si voleva assolutamente mai far chiamare chef,
okay.
No, proprio no. Lui diceva che chef era una parola che non aveva senso, perché chef de cuisine va bene, ma chef e basta non aveva senso, aveva ragione, e lui voleva essere chiamato cuoco. Semplicemente per ricordare che insomma c'è una parola italiana per dirlo, e la parola italiana non è che abbia meno prestigio della
certo.
parola francese, anche perché se diamo la parola francese allora diamo il primato alla cucina francese anche, no? Se diciamo chef vuol dire che quelli là sono più bravi di noi, e noi questa roba non la vogliamo
no.
dire assolutamente, anche perché in questo momento storico particolare non è vero, non è più vero, lo possiamo dire,
certo,
no? Ecco.
Certo.
Poi in realtà più cuochi meno chef nella mia idea è anche un po' provocatorio rispetto a tutto quello che dicevi, a tutto questo dibattito di cui siamo a conoscenza tu, io e altre 100 persone che fanno parte del nostro magico mondo,
certo.
e là fuori non gliene frega niente a nessun altro.
Sanamente.
Esattamente. Di l'alta cucina è morta, viva le trattorie, torniamo a chi, io penso che ci sia spazio per tutti, quelli che lavorano bene, con buon senso, come sempre, e ognuno di noi troverà il suo tipo di ristorante ideale e il suo tipo di cucina ideale quando decide di uscire. Se andiamo da Cracco e ci lamentiamo perché costa troppo, abbiamo sbagliato noi a scegliere il ristorante dove andare, non ha sbagliato Cracco a farlo pagare così tanto. È tutta una questione di mercato, semplicemente. Se mi piace la trattoria, vado in trattoria. Se mi piace l'alta cucina, vado nel ristorante stellato e Amen, no?
Assolutamente, anche questo mi sembra poi alla fine un'applicazione, una declinazione del buon senso nel campo specifico della ristorazione. Ci sono tanti altri esempi, tanti approfondimenti che portano Anna Prandoni a ragionare sul senso buono in diversi contesti, sempre nel vasto mondo del cibo che non è food. Il senso buono è uscito per l'inchiesta Books, costa 15 euro e io ringrazio davvero tanto Anna Prandoni per avercelo raccontato in questa prima puntata di C'è di Buono.
Grazie mille a te.
C'è di Buono per oggi termina qui, ma io vi do appuntamento per la seconda puntata e poi per tutte le altre di questa stagione, sempre sulle frequenze di Radio Popolare dalle 12.30 alle 13. Ciao da Niccolò Vecchia, tra poco le notizie del nostro giornale radio.